Microfono, eccoti qua, buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Abbiate un attimo di pazienza, mi ho trovato un po' di bottoni spostati un pochino. Perfetto. Allora, oggi non c'è Francesco, per cui la trasmissione la condurrò da solo sia nella prima che nella seconda parte. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, questa trasmissione, sia nella prima che nella seconda, sia con fasi diverse, fasi alterne, parleremo praticamente di tutto di arte dell'agguato. Parleremo dell'essenza stessa di quello che faremo al dibattito il terzo venerdì di settembre. Perché parleremo dell'arte dell'agguato? Perché l'arte dell'agguato, che detto così sembra un termine militare, in realtà sì, alcuni aspetti è presa, ma soltanto per quanto riguarda il mondo della ragione, ha dei riflessi pseudo-militari. In realtà è un modo di essere, un modo di rapportarsi, un modo di rappresentarsi davanti al mondo, ed è l'opposto, cioè l'alternativa, l'inverso, l'opposizione, diciamo così, di quella che è nel cristianesimo la sottomissione. Cioè o si vive per sottomissione o si vive per agguato, e l'arte dell'agguato è il nostro vivere per sfida. Infatti, se le persone sono venute ai dibattiti di magia, stregoneria e paganesimo che abbiamo tenuto fino ad adesso, no? Fino ad ora, loro hanno sentito che parlare di contemplazione, parlare di meditazione, parlare di ascoltare le correnti vegetative, noi pagani lo facciamo tranquillamente sdraiati su una sedia a sdraio, con una birra in spiaggia, sotto una pineta all'ombra, lo facciamo in pratica in maniera estremamente rilassata ed estremamente riposante, no? E questo può stupire quelle persone che invece magari vedono le varie vie alla conoscenza, dove la meditazione addirittura viene l'ascolto delle correnti vegetative viene associato allo yoga, dove c'è una pratica ginnica estremamente impegnativa, oppure lo pensano, non so, alle meditazioni tipo Shaolin, dove addirittura c'è una pratica di Kung Fu fortissima, oppure pensano a certi asceti o a certe pratiche che sono veramente assurde, o anche nel cattolicesimo c'erano quelli che si fustigavano, quelli che digiunavano, quelli che avevano il cilicio, che si tiravano, cioè tutte queste pratiche che per noi pagani politeisti sono tutte pratiche assurde, non hanno senso, sono autolesioniste. Se poi uno gli piace fare yoga perché gli piace la ginnastica, va bene, faccia yoga perché gli piace la ginnastica o quel tipo di ginnastica, ma non metta della magia o della stregoneria o della percezione alterata in questo, perché in realtà non ottiene assolutamente niente. In realtà la contemplazione, l'ascolto delle correnti vegetative dentro di noi, la meditazione va fatta in maniera assolutamente riposante, va fatta sdraiati, va fatta all'ombra, va fatta al sole, va fatta con una birra vicino, insomma, con tutte le cose che ci piacciono. Chi gli piace la birra, naturalmente niente birra, sia chiaro questo, perché noi pagani insistiamo su questo. Insistiamo anche sul piacere della tavola, sul godere le gioie della vita, sul piacere del sesso, cioè sul piacere di tutte le cose che ci dà la vita, perché noi pagani la nostra energia, il nostro impegno, il nostro intento, la nostra volontà la impieghiamo nel vivere per sfida, e nel vivere per sfida il quotidiano che noi mettiamo tutto noi stessi. Pertanto, se io devo meditare, è inutile che mediti come se distruggessi il mondo, oppure mediti come se stessi portando una tonnellata di mattoni sulle spalle. Porterò una tonnellata di mattoni sulle spalle quando è in gioco il futuro dei miei figli. Porterò una tonnellata di mattoni sulle spalle quando è in gioco la costruzione del sistema sociale. Porterò una tonnellata di mattoni sulle spalle quando è in gioco la mia vita, quando è in gioco è proprio la vita stessa del sistema sociale in cui vivo. Ma non porterò una tonnellata di mattoni sulle spalle quando mi metto a meditare, quando vado a contemplare, quando pratico il sognare, quando pratico quelle che sono l'uso, la costruzione dei mezzi, dei miei mezzi con cui vado ad affrontare la vita. Quando io imparo a contemplare o pratico la contemplazione in maniera rilassata, faccio uscire l'intuizione. Facendo uscire l'intuizione a riconoscere gli dèi del mondo, mi permette che quella volta che devo portare la tonnellata di mattoni sulle spalle, l'intuizione mi aiuta a sollevare il peso, mi aiuta a costruire le mie strategie. Per cui noi pagani e anche tutta la stregoneria, l'impegno duro, l'impegno forte, l'impegno che prende le nostre tensioni, le nostre ansie, le nostre passioni, c'è nella costruzione della quotidianità, della vita di tutti i giorni, nella costruzione del futuro, non nella costruzione o nella sistemazione dei mezzi che noi usiamo per costruire il futuro. Costruire il futuro, che significa costruire noi stessi, costruire il sistema sociale, costruire la nostra percezione, costruire anche il nostro stesso piacere della vita, là noi ci impegniamo, ma questo è il fine delle nostre azioni. Le nostre azioni hanno come fine il costruire la vita, e per far questo chiamiamo gli dèi affinché si sorreggano, e gli dèi ci sorreggano, perché in quel momento che noi portiamo una tonnellata di mattoni sulle spalle per costruire la vita, noi reclamiamo il nostro essere dèi, il nostro costruirci come dèi, per cui gli dèi accorrono in quel momento. Mentre invece non impegniamo tutta quella fatica, tutta quella forza, quando dobbiamo imparare a meditare, a contemplare, ad ascoltare le correnti vegetative, a praticare il sognare. Pratichiamo molta più forza invece quando andiamo a rimuovere il nostro condizionamento educazionale, gli elementi che ci impediscono di ascoltare il mondo, di riconoscere il mondo uguale a noi stessi, perché quel condizionamento educazionale fu costruito su di noi con degli atti di violenza, e là serve effettivamente tanta fatica. Pertanto l'arte dell'agguato in realtà è l'arte con la quale il pagano, l'apprendista stregone va ad affrontare la vita. E l'arte dell'agguato io ve l'ho insegnata, ve l'ho spiegata con la tigre, e vi ho ricordato che l'arte dell'agguato è il dono che Zeus fa agli uomini attraverso Atena. Atena è l'essere divino dell'arte dell'agguato, è l'arte dell'agguato fatta divinità. Si fanno agguati per imparare a costruire, si fanno agguati per affrontare la vita, per inventare, per affrontare lo sconosciuto, si fanno agguati per costruire se stessi. E nel fare l'agguato si mette insieme tutti gli elementi per fare la strategia che porterà all'agguato, per cui si pratica l'intento, si trasforma se stessi, si osserva, si respira il mondo e tutto quello che serve. Bene, in stregoneria questo va oltre perché? Perché la stregoneria supera quello che è la ragione, quella che è la quotidianità, quella che è la miseria della descrizione del mondo, per andare a percepire il mondo attraverso l'intuizione. E in tutte le nostre, nostri incontri, i nostri dibattiti che abbiamo fatto a Marostica, erano finalizzati a spingere le persone affinché le persone superassero il loro attimo presente. Cioè, io non posso portare una persona a diventare un apprendista stregone, posso però ammaliare una persona, cioè far comprendere una persona come quello che lei è in quel momento, da quello che lei è in quel momento, può migliorare, può fare dei passi ulteriori. Dopodiché, una volta fatto questo, è lei che continua la strada, è lei che continua a vedere se questo gli conviene o non gli conviene. Per cui è la persona che costruisce se stessa. Io posso solo spingere verso la percezione del mondo in maniera diversa da come il condizionamento educazionale l'ha costruita. D'altronde, tutta la mia stregoneria, tutta la mia energia, il mio impegno, il mio intento si basa su questo, cioè si basa su questi presupposti. Noi stiamo vivendo in un mondo che nasce dal cristianesimo, che nasce dal monoteismo e che distrugge le strutture emozionali delle persone, cioè le distrugge, le sottomette, e vedremo magari anche nella seconda trasmissione come. Per cui tutta la mia stregoneria è concentrata nel riuscire a comprendere non tanto il fatto che io vado nei mondi assurdi della percezione o in mondi strani o viaggi in astrale eccetera, ma serve per concentrarsi e comprendere qual è il passaggio fra una persona che può fare una persona che è emozionalmente distrutta, cioè emozionalmente sottomessa dal cristianesimo, fino a una portarla a invertire quello che è il cammino di distruzione, fino a portarla a costruire se stessa. Per cui tutta la mia stregoneria serve per quella faglia, per quel punto di frattura che c'è dal momento stesso in cui la persona riconosce se stessa e la propria distruzione emozionale, la violenza che ha subito, e decide di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita. Tutta la mia stregoneria, tutta la mia arte della stregoneria che io vi trasmetto per radio, questo va a coprire questo elemento. E questo elemento, cioè il riconoscimento della persona della violenza emozionale che ha subito e la decisione della persona di prendersi nel proprio mani la responsabilità della propria vita, fornendogli degli strumenti per farlo, manca sia la psicologia, sia la psicanalisi, sia qualsiasi altra struttura che noi conosciamo nel mondo, cioè che noi conosciamo al mondo. E coprire questa faglia, coprire questa rottura che esiste affinché le persone possano prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita è in effetti praticamente il motivo per cui gli dèi mi hanno addestrato, cioè gli dèi mi hanno costruito e mi hanno portato ad essere ciò che sono e anche a parlare attraverso questa radio. Pertanto la mia stregoneria ha delle forti limitazioni in questo senso. Io non vi farò mai diventare dei grandi stregoni e non vi farò mai viaggiare in infiniti mondi della percezione. Questo lo potrete fare voi quando avrete superato le soglie e le faglie, avete cominciato a prendervi nelle proprie mani la responsabilità della vostra vita. Allora voi potrete affrontare l'infinito e percorrere sentieri che probabilmente io non riuscirò mai a percorrere, cioè li ho solo intuiti. Molti li ho visti, per qualcuno quello che ho visto sembra una cosa grandiosa, in realtà non lo è, però solo voi potete farlo questo. Il mio compito in stregoneria è portarvi a coprire questo. In pratica, detto dal punto di vista del paganesimo politeista, il mio compito è quello di portarvi ad incontrare gli dèi, ed è questo il mio lavoro, cioè questa tutta la mia stregoneria, tutta la mia arte è concentrata in questo. E in effetti io sono solo un apprendista stregone e resterò un apprendista stregone finché non morirò. Infatti non penso che questo sia il mio lavoro che io farò fino alla fine. Bene, e proprio per parlare dell'arte dell'agguato passiamo al discorso che c'era in internet. E ve l'ho detto l'altra volta, voi qualunque cosa farete nella vita, qualunque problema avrete, non avrete mai una polizia segreta che vi darà le informazioni sulle persone che vi stanno attorno. Non avrete mai informazioni particolari o riservate su come qualcuno si muove o cosa fa. Cioè non avrete un grande fratello a vostra disposizione, ma avrete a vostra disposizione solo una cosa, il vostro intuito. E il vostro intuito e sarà proprio quello che va a costruire le vostre strategie. In questo caso, quello che abbiamo avuto in email era effettivamente un processo di distruzione di quello che stavamo facendo e di appropriazione da parte di alcune persone, no? E proprio per intuizione siamo riusciti a scoprire cosa faceva sto Francesco, che non è il nostro Francesco, torno a ripetere. Ebbene, abbiamo visto come è venuto fuori, abbiamo visto cosa in effetti aveva dentro il cuore, cosa ci stava preparando alle spalle, l'odio che lui aveva nei nostri confronti, nonostante le moine, E adesso che è venuto fuori, che ha mandato fuori le email, naturalmente altri gli si affiancano. Cioè, siccome non era solo che faceva questo tipo di lavoro, ma era affiancato da altre persone che ci lavoravano in realtà alle spalle, visto che lui è venuto fuori con questo, con questi atteggiamenti totalizzanti, chiaramente la battaglia è a morte. Cioè, nel senso che qui si tratta di stabilire se questo personaggio riesce a fregarci, cioè riesce a sconfiggerci, oppure non riesce a sconfiggerci. Però siccome non ha una struttura, non ha una struttura di pensiero che lo sorregge, altre persone devono sorreggerlo. Ricordatevi sempre anche questa regola che incontrerete nella vita. Qualcuno vi dirà: in quanti siete che fate questo? Quando vi dicono in quanti siete, significa che il valore di quello che fate non è dato da quello che fate, ma è dato dal numero di persone che si aggregano e che diventano gregge di quello che fate. Cioè, quante persone riesci a far fesse in quello che fai? E questo modo di ragionare, questo modo di essere, è un modo di essere prettamente cristiano, dove se io frego 1000 persone, 1000 bambini, perché li ho battezzati, e vedremo anche in un articolo di giornale, se riesco a tirarlo fuori perché li ho ritagliati a rinfusa, se voi riuscite a far fesse 1000 persone, il vostro valore dipende dalle 1000 persone, non dipende da quello che voi riuscite a portare agli esseri umani, non dipende dalle vostre idee, non dipende dal potere che avete, che riversate sugli esseri umani, non dipende da voi stessi, ma dipende da quante persone riuscite a fare fesse. Questo modo di pensare, questo modo di ragionare, è un modo di ragionare tipicamente cristiano. Cioè, io sono riuscito a far fesse 1000 persone, ho 1000 seguaci, ho 1000 iscritti al partito, ho 1000 persone che mi appoggiano, il mio valore è di 1000 persone che mi appoggiano. Il mio valore, invece, dal punto di vista del paganesimo politeista, è della qualità della vita che io pratico, è la qualità delle idee che io manifesto, è la qualità delle soluzioni che do ai problemi che mi vengono incontro. Il mio valore è dato dal mio nous, dalla mia intelligenza, dal mio modo di rappresentarmi col mondo. Questo nel paganesimo politeista. Nel monoteismo invece è il numero, è la massa, è la capacità coercitiva, è l'esercito, è la capacità di distruggere gli altri, di soggiogarlo, di infilargli i ferri roventi nel culo. Questo è il potere nel cristianesimo. Non è l'idea, non è il dono che si porta agli uomini, ma è il terrore che si produce negli uomini. Ebbene, questo si riproduce anche in email. E in effetti, Tuccia va a cercare gli alleati e fa vedere che lui ha un alleato, cioè ha qualcuno di importante che lo sorregge. E qualcuno di importante è tale Zoe. Allora, prima di leggere il pezzo, premettiamo chi è questa Zoe. Questa Zoe è un personaggio abbastanza strano nell'insieme, no? Praticamente lei sembrerebbe far parte della stregheria americana, o in generale della Vicca. Ed è un'americana, questo personaggio, che è venuta in Italia, sposata con un italiano, e che ha avuto l'idea di portare questa Vicca, diciamo così, in Italia. Solo che la Vicca ha tutta una serie di specificità, no? Tutta una serie di elementi che sono propri dei paesi anglosassoni. E in Italia invece esiste una situazione culturale che è estremamente diversa. Nonostante questo, questa Zoe è riuscita a convogliare una serie di tensioni che esisteva nel paese attraverso piccole iniziative, sciocchezze, tutto sommato, ed praticamente ha tentato di coagulare un gruppo che inizialmente si chiamava Federazione Pagana, adesso la Federazione Pagana è quella che è nostra, E dopo l'ha richiamato con un altro nome, Sacre Radici. Questo gruppo si rifaceva a una sorta di relazione naturale, naturalistica, fra l'uomo e il mondo, cioè praticamente divideva le divinità del mondo in il divino maschile e il divino femminile, il dio maschio e il dio femmina, e venivano rappresentati con gli elementi della natura. Anche interpretazioni di alcuni segni della stregoneria erano molto, molto rabbecciati. Per esempio, la stella a 5 punte che usano come simbolo rappresenterebbe i 4 elementi del mondo: l'acqua, il fuoco, l'aria e la terra, più la quinta essenza, che sarebbe l'energia vitale, l'etere praticamente. In realtà tutti questi elementi sono vecchie reminiscenze di quelli che sono gli archè dell'antica filosofia greca, cioè dei presocratici, dove avevano tutti questi simboli, cioè tutti questi archè si chiamano, non archetipi, da non confondere. E gli archè sarebbero le cose per le quali, senza le quali l'esistente non ci sarebbe. Per esempio, dice l'esistente, il presente esiste perché è esistito il fuoco per alcuni, per altri l'archè era l'acqua, cioè grazie all'acqua esiste quello che c'è adesso, per un altro era l'infinito e così via. Fa parte di tutta la filosofia presocratica che c'era in Grecia, alcuni pensatori greci insomma. E questi archè vengono presi appunto dalla Vicca e trasformati in questo simbolismo della stella a 5 punte. Naturalmente sono tutti rabbecciamenti, cioè sono tutti rabbecciamenti della stregoneria, piccole strategie per uscire da quello che è l'orrore cristiano, l'orrore della sottomissione. Sono tanti tentativi che sono stati fatti nella storia e tanti ancora verranno fatti. Comunque diciamo così che questa Zoe, partendo da questo, stava tentando di dare un senso al paganesimo. Solo che cosa è successo? È successo che in Italia si è scontrata con dei pagani, cioè in Italia effettivamente esistevano dei pagani, e dei pagani che avevano anche delle idee abbastanza chiare sull'antico paganesimo, sia greco, romano, egiziano e altri, e si è trovata abbastanza spiazzata perché davanti al politeismo non riusciva a capirci niente. Pertanto la Zoe se ne ritorna in America, si è ritornata in America, solo che lei è tornata in America 3 o 4 anni fa, no? 5 anni fa credo, sì. E lei ha perso però la memoria di quello che era l'Italia e ha mantenuto dei contatti con alcune persone le quali gli raccontavano quello che loro volevano. In realtà il paganesimo qui in Italia, sia per opera mia, opera dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, sia per opera di altri personaggi, fra i quali Hillman per esempio, un psicologo americano, e Galasso per esempio, anche il titolare dell'edizione Adelphi, e altri personaggi, ha cominciato ad avere una sostanza religiosa estremamente forte, estremamente dinamica, tant'è che sta prendendo una sua fisionomia ben precisa. Ebbene, questa Zoe si pensa era molto piena di se stessa, cioè una persona che riteneva se stessa la dea del mondo, più o meno una roba di questo genere, e questa Zoe perde assolutamente di vista quello che sta succedendo in Italia, crede che nella nostra lista di discussione ci siano solo le persone che lei ha conosciuto, cioè pensa che il mondo non si evolva, sia statico e non sia dinamico. E Tuccia la usa, perché nemmeno Tuccia, nemmeno Francesco sa quanta gente c'è nella nostra lista di discussione, la qualità delle persone che ci sono, anche se sono 10 poliziotti, almeno fra 10 fra poliziotti e gente del Chris, Cheers, Aris, roba del genere, cioè ci sono anche loro, non è che non ci siano. E viene fatta passare come una specie di autorità, in realtà non è non solo un'autorità, ma non è niente, anche se un tempo aveva il nostro affetto, cioè noi siamo sempre grati a chi lavora per la costruzione del paganesimo. Ebbene, gli interventi di Zoe iniziano il 20 maggio 2001 con questa email: un'email che manda sto Zoe, che dice: per chi si interessa alla tradizione Ferri, anche Ferri File, The Ferri Tradition, Victor Anders Ferri eccetera, no? Manda degli indirizzi in internet. La tradizione Ferri è una tradizione facile, non è una tradizione facile, non è da tutti, ma per chi si sente può essere una scelta validissima. Francesco, magari per il prossimo numero di Gentilitas posso procurarti alcuni articoli su Ferri se ti interessa. Arriva questa email in piena bagarre, no? E chiaramente, se Zoe voleva iniziare un discorso, mancavano le premesse. Se Zoe voleva continuare un discorso che già si faceva, mancano in lista le email di aggancio. Cioè, perché Zoe, di punto in bianco, così, si inventa di mandare in lista di parlare di una tradizione Ferri che non era mai stato discusso, nessuno sa neanche chi sia, perché in effetti è una tradizione di alcuni personaggi. In America ne nascono uno ogni dietro l'angolo, no? Che inventano delle cose, poi alcune sono valide e attecchiscono, altre appartengono al singolo individuo e nessuno ne frega niente, insomma. E non esiste nessun supporto per cui Zoe manda questa lista, lo vedremo dopo perché. Se Zoe stava facendo un dibattito privato con Tuccia, perché postarlo in lista? O almeno perché non mettere in lista anche le premesse? E perché postare in lista l'esaltazione della sua fanzine? La risposta è piuttosto semplice. Zoe fa un piccolo errore di calcolo, un errore proprio dei monoteisti e della loro impostazione mentale. Francesco Tuccia sta insultando Claudio. Io avvallo, dice Zoe, il diritto di Francesco Tuccia di insultare Claudio, così quelli che mi conoscono possono schierarsi con Francesco Tuccia, in quanto io do il mio assenso agli insulti di Tuccia nei confronti di Claudio. È un ragionamento molto semplice che riflette l'odio che la Zoe prova per ogni forma di paganesimo che si costruisca sul territorio senza che lei ne sia la protagonista. Il monoteismo non è una forma religiosa astratta, ma è una manipolazione psichica ed emozionale per cui la persona mette se stessa al centro dell'universo e considera l'universo immobile se la mobilità non cade sotto i propri occhi. Per Zoe tutto è rimasto come quando lei è fuggita in America. Il vero problema è che il paganesimo ha 7000 anni di storia, una storia che stiamo attivando con il nostro lavoro, nel cuore e nel sentire degli esseri umani, una storia che si sviluppa attraverso delle leggi e dei modi di rappresentazione precisi. Una di queste leggi afferma che fin tanto che il pensiero è una tua rappresentazione personale, può essere rispettato solo perché tu lo affermi, ma quando una tua intuizione personale si trasferisce in un collettivo di persone, allora prima di diventare patrimonio del collettivo deve passare sotto il fuoco dell'analisi e della critica. Questa è una legge fondamentale del paganesimo, eh? Cioè nessuno, uno non può permettersi di inventarsi quello che vuole, dire questo è il paganesimo. Cioè, nel paganesimo politeista le invenzioni o le intuizioni o il sentire o il percepire appartiene alla singola persona. Cioè, io posso percepire tutte le cose di questo mondo, le più assurde, anche gli elefanti che volano, finché è un mio percepire, va bene, cioè appartiene a me, io mi diverto, io vedo gli elefanti che volano, mi diverto un sacco, mi faccio un sacco di risate guardando gli elefanti che volano. Il problema è quando io dico: voi, tutti voi dovete credere che gli elefanti volano. E quello è il grosso problema. Se tu vuoi imporre il fatto di vedere gli elefanti che volano, noi prima ti facciamo un mazzo tanto. Discutiamo, parliamo, come, dove, quando, ci incazziamo, ci arrabbiamo, Dopo, se anche noi dovessimo anche vedere gli elefanti che volano, possiamo anche accettarlo quello che dici, ma prima ti facciamo un mazzo tanto. Allora, cosa dice questa legge del paganesimo? Che fin tanto che un pensiero, un'idea, un'intuizione è una tua rappresentazione personale, può essere rispettato soltanto perché tu lo affermi. Oh, Fioi, io vado a casa perché stasera vado a guardarmi gli elefanti che volano. fatti miei, tu lo rispetti perché è un fatto mio. Ma quando una tua intuizione personale si trasferisce in un collettivo di persone, allora prima di diventare patrimonio del collettivo deve passare sotto il fuoco dell'analisi e della critica. Ricordatevi sempre questo, perché questo sistema di lavoro, con questa legge del paganesimo, questo principio, diciamo più che legge, nessuno può far fesso gratuitamente, nessuno. E ricordatevi che le persone che fanno fesse sono sempre tante. Più o meno, per fare un esempio, Socrate, che si prende un Alcibiade e lo sfida nell'esposizione del proprio pensiero, più o meno come Carneade, che con le sue argomentazioni sostiene il proprio pensiero contro gli stoici. Questo modo di costruire il pensiero, quale ricchezza degli esseri umani, questo modo di costruire il pensiero, quale ricchezza degli esseri umani, è stato distrutto dal monoteismo. Il monoteismo ha chiesto rispetto per le sue assurdità. Pensate che i cristiani dicono Dio ha creato il mondo, cioè un'imbecillità talmente più grossa non poteva essere. Bene, il monoteismo dice: ti te ne dai rispettarmi a me, e te che da accettare il fatto che mi credo che Dio ha creato il mondo, e mi godo a mettere in ginocchio i bambini davanti a un Dio che ha creato il mondo. Un'imbecillità, una stronzata più grossa di questa credo che nella storia non sia mai avvenuta. Ricordatevelo bene questo. Tutte le affermazioni devono comunque passare sotto la critica. Ha chiesto agli uomini di essere accondiscendenti e rispettosi per la sua fede e per il suo credo, come accettazione apodittica, salvo riservare per sé il diritto ad insultare, denigrare, sputtanare ogni altra manifestazione religiosa. Alla fine il monoteismo ha costruito i campi di sterminio. La guerra di pensiero si combatte con le regole proprie del pensiero, venute a formarsi nella costruzione della tradizione filosofica, retorica e dialettica costruite dagli uomini negli ultimi 4.000 anni. Cosa significa questo? Che quando io costruisco una struttura di pensiero, quando io espongo delle idee, devo tener conto di quello che è avvenuto negli ultimi 4.000 anni, per cui io non potrò mai costruire il paganesimo politeista come io intendo costruirlo, se non tengo presente che gli uomini vengono stuprati dalle religioni rivelate, dal macellaio di Sodoma e Gomorra, dal pazzo di Nazareth. Se io non tengo presente questo e non tengo presente il dibattito che c'è stato nel mondo degli uomini, nel mondo della filosofia, per quello che io ne posso sapere, per quello che a noi è giunto finora, e non lo tengo presente, non lo discuto, non posso costruire il futuro. Non posso prendere il buddismo tibetano e portarlo in Italia. È una stronzata, ma una grandissima stronzata, una emerita grande stronzata. Non esiste una verità che si manifesta in un luogo della terra, in tutto il mondo, non esiste. Esistono dei processi di libertà. Chi vende verità vende solo inganno e truffa. Quando si usa l'offesa e la diffamazione, allora non si fa altro che manifestare nella situazione attuale lo stesso impulso che portò alla distruzione, alla costruzione dei roghi. Quando è che è una diffamazione? E quando è che non è una diffamazione? Questo l'ho già spiegato molte volte. Se io dico il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, io non lo diffamo, perché sono i cristiani che parlano del loro Dio come il macellaio di Sodoma e Gomorra, e sono i cristiani che, ad imitazione del macellaio di Sodoma e Gomorra, si sono ritenuti in diritto di sterminare tutti gli altri esseri umani perché loro derivavano dal macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo vale per gli ebrei e vale anche per i musulmani. Lo stesso è identico discorso. Pertanto io non diffamo il Dio dei cristiani, perché sono i cristiani stessi che definiscono il loro Dio, attribuiscono al loro Dio quelle azioni, non sono io che gliele attribuisco, non sono io che dico tu vuoi fare delle cose che in realtà non hai fatto, non dico non diffamo dicendo tu brutto stronzo hai mandato il diluvio universale, non è una diffamazione, perché i cristiani dicono che il loro Dio ha mandato il diluvio universale, ha macellato tutti gli uomini sulla terra salvando quei che lui faceva comodo. Cioè, questo non è diffamazione, questa è chiamare le cose con il loro vero nome. È diffamazione se io invece dico che Zeus manda il diluvio universale. Se io dico che Zeus manda il diluvio universale è diffamazione. È chiaro questo? Allora, quando si usa l'offesa e la diffamazione, allora non si fa altro che manifestare nella situazione attuale lo stesso impulso che portò alla costruzione di Rovi. Se non hai strumenti per difendere e giustificare il tuo pensiero, non manifestarlo. E infatti tu, Zoe, non lo manifesti, ma lo millanti. Infatti nessuno di noi ha mai capito qual era il pensiero pagano di Zoe al di fuori di un rapporto con la natura o di un rapporto col maschile e il femminile. Era solo che quello. Però millantava un pensiero pagano comprensivo che noi dovevamo accettare, cioè che noi dovevamo quasi accettare in quanto tale. Proprio perché lo millanti, cioè proprio perché ti dici che ti sei uguale a me, pagano uguale a me, hai trovato negli insulti di Tuccia un'occasione per nascondere il tuo pensiero dietro uno scontro di insulti. Cioè, dal momento che in realtà tu non hai un pensiero pagano, ma dici di avere un pensiero pagano, trovi negli insulti che Tuccia mi ha mandato un modo dietro il quale nasconderti. Cioè, per cui nessuno può domandarti qual è il tuo pensiero pagano, perché gli sei un tal casino con gli insulti di Tuccia che ti sei a posto. Infatti, così almeno non mi verificheranno. Da questa impostazione mentale viene prodotta la seconda email di Zoe, quella del 21 maggio 2001, che apparentemente è una risposta a Kyle. In realtà è un attacco alla federazione pagana che stiamo costruendo. Proviamo un attimo a leggerla. Infatti Kyle chiede a Zoe, cioè chiedeva in generale in lista che cos'è la Pagan Federation, no? E dice la Zoe: in Inghilterra esiste una Pagan Federation da tanti anni e infatti comprende vari gruppi pagani di tante diverse tradizioni. La Federazione Pagana originariamente è stato il nome del gruppo che ho fondato con un amico di Milano. Era intesa come una rete di gruppi pagani in tutta Italia, solo che non esistevano gruppi pagani in tutta Italia. Quando qualche anno più tardi abbiamo scartato il nome di Federazione Pagana per scegliere il nome Sacre Radici, questo nome di Federazione Pagana è stato ripreso per gli usi che vediamo qui. Non fa assolutamente parte della Pagan Federation di Inghilterra, né ufficialmente né in spirito Zoe. Praticamente la Zoe fa un'email ufficialmente rispondendo a Tuccia, in realtà denigrando quello che facciamo noi, dicendo che noi siamo una cosa diversa dalla Pagan Federation, come se noi avessimo mai detto che esistono delle relazioni fra noi e la Pagan Federation, e tenta di sputanarci, dice: vedete che schifezze che fa la Federazione Pagana, no? Dove vediamo qui gli usi? Quando mai qui in lista hai visto un uso della Federazione Pagana? Il tuo è un insulto gratuito, un tentativo gratuito di denigrare quanto tu non conosci e nemmeno immagini, ma proietti su di esso una visione monoteista della vita. Confermo, tu avevi questa visione delle cose quando nominasti il tuo progetto Federazione Pagana, intesa come una serie di gruppi, con Zoe a capo, con Zoe che fa da papessa. Noi ci mettevamo al servizio di qualsiasi progetto fosse utile. Tu pretendi che le persone si mettano al tuo servizio. Tu hai questa concezione tipicamente monoteista, solo che l'essere umano non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, ma è ciò che è divenuto attraverso la qualità degli dèi che ha manifestato. A noi non interessa costruire una federazione di gruppi, non ci interessa diventare padroni o controllori di altri esseri umani, ci interessa costruire una federazione di idee e di pensiero, qualche cosa che sia ricchezza per gli esseri umani e dal quale gli esseri umani possano attingere. Lo facciamo con le nostre piccole forze, ma davanti al nulla ideale che ti attraversa, noi abbiamo costruito un tesoro di manifestazione divina, ed è là, a disposizione di chiunque voglia prenderlo, è là a disposizione di chiunque voglia aggiungervi qualche cosa. Non abbiamo separato le persone dal loro percorso, non gli abbiamo detto «vieni da me che ti insegno il segreto della Ferri». Abbiamo presentato noi stessi, passando sotto il fuoco delle contestazioni dei monoteisti, dei razionalisti e delle concezioni di altre fedi religiose. Noi non abbiamo mai spacciato contiguità con la Pagan Federation, né riteniamo, per quanto siamo a conoscenza, che la Pagan Federation persegua strategie simili alla nostra nella costruzione del futuro. Dal momento che la conoscenza reciproca, i progetti, gli intenti non sono passati attraverso il fuoco del dibattito, non possiamo nemmeno dire che ci siano similitudini. Ognuno persegue i propri obiettivi. Il futuro sarà ciò che sapremo costruire. Da qui la tua risposta a Kyle era solo un modo per mascherare un insulto gratuito, seguito da un altro tentativo fatto con la seconda email di quella giornata, che analizzeremo nella quarta parte delle conclusioni. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Bene, la quarta parte, che visto che non c'è Francesco, ve la farò direttamente, così dopo a settembre cominceremo un altro ciclo di trasmissioni, è il fenomeno che emerge, diventa guida dell'azione, costringe a manifestarsi gli intenti nascosti. Questa è la seconda email scritta da Zoe, in data 20 maggio 2001. Apparentemente Zoe risponde a Kyle, ma ha uno scopo preciso: tracciare la differenza fra quanto lei ritiene sia la sua prassi e quanto lei pensa sia la nostra prassi. Tutto il discorso è centrato sul potere. Attenzione. Ciao Kyle. Purtroppo, tante volte i sistemi di potere rimangono quelli della cultura dominante, anche quando uno crede di creare qualcosa di diverso. Se la base rimane la stessa, potere centrale, ortodossia imposta, affermazione di una verità unica e un percorso unico escludendo altri, il risultato sarà lo stesso. La Chiesa avrà un nome diverso, ma in sostanza rimarrà la stessa Chiesa di prima. Per creare un sistema veramente rivoluzionario bisogna invece rompere i vecchi modelli, non semplicemente rinominarli. E questo è un lavoro di una vita, anzi più di una vita. Siamo tutti cresciuti in un sistema dove l'autorità proviene dal fuori, dove le regole ci sono imposte con la forza della legge. E queste leggi sono sempre fatte dall'alto, dai leaders politici, dai capi religiosi, eccetera. È un sistema altamente gerarchica. Ci cadiamo facilmente in sistemi di questo genere, semplicemente perché è questo che abbiamo sempre vissuto, nelle scuole, al lavoro, con la famiglia, ovunque. Così bisogna consapevolmente cercare di identificare questi sistemi, di non nutrirli, e quando scopriamo che anche noi stiamo facendo parte di un sistema di questo genere, che lo stiamo rafforzando con il nostro potere personale, bisogna rivendicare questo nostro potere, tenerlo per noi, per la diversità, per il mondo migliore che vogliamo creare. E poi tutto sarà possibile, così sia. Blessed be Zoe Redbeard. E questa è la lettera che fa Zoe. Naturalmente tutta questa lettera, tutta questa critica è rivolta al nostro operare, cioè saremmo noi in pratica quelli che mantengono il potere personale, l'ortodossia, affermiamo la verità unica e tutto il resto. Zoe non ha idea dell'elaborazione filosofica e religiosa che è stata fatta. Usa una serie di luoghi comuni per giustificare la sua concezione di potere, in contrapposizione a quanto ritiene sia quello che io eserciterei. In sostanza, l'odio che lei esprime nei miei confronti le impedisce di discernere quella che è la manifestazione di pensiero mia personale e più in generale dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti con quanto lei proietta su di noi. Nel dibattito di venerdì 18 maggio abbiamo sottolineato l'importanza di impedirci di proiettare le nostre aspettative sul mondo e fermarci ad ascoltare quanto dal mondo ci arriva. Come diceva Giordano Bruno, È proprio del mago saper ascoltare le comunicazioni che gli arrivano dagli enti del mondo e rispondere a loro. Che Zoe affermi quanto afferma, in buona fede o meno, è poco importante. Quanto lei afferma è quanto vuole affermare. La prima definizione, data come una sorta di premessa, tenta di stabilire l'uguaglianza nella diversità contrapposta di sistemi. In sostanza, quando due sistemi si contrappongono, mantengono l'uguaglianza sotto la stessa cosa. Quando hanno in comune un potere centrale, un'ortodossia imposta, affermazione di un'unica verità e un percorso univoco che esclude gli altri. Questi elementi di uguaglianza implicano una visione monoteista assoluta. Cosa significa? Proviamo ad invertire gli elementi contrapponendoli ed abbiamo da un lato un potere centrale e dall'altro un potere diffuso. Spero che possa andare bene come contrapposizione, anche se posso fare ne altre, ma sarebbe peggio. Da un lato un'ortodossia imposta, dall'altro lato possiamo scegliere fra una non ortodossia o una ortodossia scelta. La cosa comunque non cambia. Da un lato abbiamo l'affermazione di un'unica verità, dall'altro tante verità. Da un lato un percorso che esclude gli altri, e dall'altro la non esclusione di tutti gli altri percorsi. Quando io ho costruito l'opposto, ho forse cambiato qualche cosa nella qualità delle cose? No, le ho semplicemente aumentate di numero. Ho aumentato le opzioni di scelta. In pratica, ho preso quanto la Zoe definisce l'attuale, e l'ho moltiplicato per 10, per 20 o per 100, ma non ho cambiato la definizione che lei dà dell'attuale. Se anziché un Dio ho 100 dei, cosa cambia se devo mettermi in ginocchio davanti ad ognuno di essi? In pratica, la visione proposta dalla Zoe è quantitativa e non qualitativa. Cosa vede la Zoe nella nostra attività di pagani politeisti? Vede una chiesa che ha dei dogmi e che si oppongono ad altri dogmi. Il fatto che lei riesca a vedere solo quello che non è perché le cose siano così, ma è perché lei solo quello è in grado di vedere, e il fatto che noi non rientriamo nelle caselle da lei prefissate le induce a sviluppare quell'odio che lei ha nei nostri confronti. Lei si può confrontare solo in quelle condizioni. È inutile che in queste pagine continui a sviluppare la contrapposizione fra verità e libertà, dove la verità appartiene al soggetto nel momento attuale e la libertà è la spinta per la trasformazione della sua verità. Per quanto questo è un dogma di verità da mettere allo stesso livello della verginità della Madonna, per Zoe questo è un dogma di verità da mettere allo stesso livello della verginità della Madonna o quant'altro. Tu vuoi avere ragione, dunque sei come loro. La domanda sarebbe, se io affermo che tu hai torto, tu non sei come loro? Ragione o torto non appartiene allo stesso piano di confronto? Che cos'è il vecchio sistema da rompere? Da una verità farne tante. Perché tante sbarre non ingabbiano la libertà come una sola sbarra? Passare da un'ortodossia imposta ad un'ortodossia accettata cambia forse la condizione dell'individuo? Cambia, però la mobilità che ne ha Zoe. Anche Zoe può avere il suo spazio, giustificando la sua verità con la presenza di altre verità che, come la sua, meritano rispetto. Se 10 cammini ti portano nel baratro, questo è meglio di un solo cammino che ti porta nel baratro. Il problema non è di quantità, è la qualità su cui si sostanzia il discorso che viene fatto, capace di reggere le scelte degli esseri umani. Ed eccola la Zoe proclamare: bisogna rompere i vecchi modelli, non rinominarli. E allora, Zoe, fallo. Assumiti la responsabilità delle tue scelte. Assumiti l'elaborazione dottrinale, la fatica, gli insulti per rompere il vecchio modello, qualunque esso sia, anziché infamare e insultare chi sta tentando di costruire qualcosa. Farlo significa essere pronti al fallimento. Farlo significa dare l'assalto al cielo della conoscenza. Farlo significa attrezzarci per farlo. Farlo significa dover rinunciare agli schemi e all'accettazione. Ma tu fai solo delle affermazioni per giustificare il tuo accanimento nei nostri confronti.
Farlo non significa mettere insieme quattro ragazzini separandoli dal sistema sociale. Significa affrontare l'intero sistema sociale e la storia che lo ha portato ad essere ciò che è. Lo avresti dovuto fare da sola se tu avessi scelto, e invece hai scelto di infamarci, perché questa è la tua via. La scelta più facile è proietti su di noi e sul nostro lavoro quello che tu avresti fatto se tu fossi stata al nostro posto, solo che tu non sei al nostro posto e noi sappiamo assumerci la responsabilità di quello che facciamo davanti al futuro. Siamo armati per costruirlo, quel futuro. Il problema è che nessun futuro tu potrai vedere fin tanto che non rompi la gabbia e non ti trasformi una strega, fin tanto che continuerai a pretendere persone ossequienti e serventi e rappresenti quanto noi maggiormente disprezziamo, non come persona, ma come figura istituzionalizzata. Noi ci mettiamo al servizio di ogni paganesimo e di ogni progetto pagano, ma non siamo dei servi, questo te lo puoi scordare. Col nostro potere personale noi alimentiamo i cammini di libertà, ci armiamo per proteggerli e nemmeno tu te ne potrai impossessare. A tutti quelli che conoscono ascoltare il mondo attorno a noi, ribadisco, fate attenzione a non proiettare le vostre aspettative e i vostri desideri sui fenomeni che vi giungono dal mondo. In quel caso non leggerete mai i fenomeni, ma solo i vostri desideri e le vostre aspettative che vi ritornano. Interpretate il mondo attraverso quanto conoscete, anziché imparare a conoscere il mondo attraverso l'ascolto. Ripeto l'ultima frase: interpreterete, se proiettate voi stessi sul mondo, interpreterete il mondo attraverso quanto conoscete, anziché imparare a conoscere il mondo attraverso l'ascolto. Infatti, perché mi stanno sui coglioni tutti quegli imbecilli stupidi che telefonano anche in questa radio affermando che il Dio dei cattolici in fondo è buono, che il loro Gesù di Nazareth è una brava persona, quando sanno benissimo che è un assassino, un porco, un figlio di puttana, un pezzo di merda, per quello che dice, per quello che fa, per quello che esprime? Perché proiettano se stessi, proiettano i propri desideri, le proprie aspettative, anziché leggere nero su bianco cosa sta scritto sui loro libri e vedere la devastazione della storia che 1600 anni ha portato, quello che c'è scritto sui loro libri, non quello che loro proiettano, le loro aspettative, i loro desideri, il loro bisogno di un padrone buono, il loro bisogno di un Dio che li consoli dopo che hanno distrutto la loro vita. Questa è una cosa miserabile. Con la quinta parte delle conclusioni tratterò le mail di Tuccia del 21 maggio 2001 e vedremo come tenta di spostare lo scontro legandosi con una presunta autorità, appunto la Zoe, dimenticando che noi, un tempo ormai preistorico, Zoe la riconoscevamo come amica, ma mai come autorità, anche se lei considerava la disponibilità dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti come una debolezza da sfruttare. E questo lo faremo la prossima volta, la quinta parte. Bene, con la quarta e la quinta parte avete visto lo scontro che sta formandosi, che sta costruendosi. Ebbene, lo scontro in realtà è terminato, cioè nel senso che quella parte dello scontro in internet è finita. È finita con praticamente l'esclusione, l'autoesclusione di Zoe, che se n'è andata via giustamente, e l'esclusione sia di Francesco sia di quest'altro Kyle. Sono stati esclusi perché ormai la loro funzione era diventata chiara. Tanto si sono autoesclusi, nel senso che non sono stati cacciati via, ma se ne sono tolti loro dalla lista di discussione perché non ce l'hanno fatta reggere. Infatti noi non allontaniamo mai nessuno dalle liste, affrontiamo le persone per quello che dicono e come lo dicono. E dopo arriverà ancora un altro, un proseguo che non vi farò chiaramente perché chiuderò con queste sei conclusioni il dibattito, e arriverà un seguito perché proprio nello scontro questi scontri hanno il pregio di far venire fuori tutti quelli che ti stanno lavorando alle spalle. Cioè, quando qualcuno ti sta lavorando alle spalle o ti sta infamando, che viene scoperto, cioè che ci si accorge che fa questo, chiama gli altri, cioè chiama gli altri che ti lavoravano alle spalle a sorreggerlo. Per cui c'è tutto un effetto a catena, per cui la persona che ti stava infamando chiama tutti quelli che ti stanno infamando per sorreggerlo, e nello stesso tempo scopri qual era la realtà che ti stava alle spalle, che tu nemmeno te ne accorgevi. E in quel momento è un modo per fare pulizia in casa. E questo è stato un motivo per fare pulizia in casa. Bene, prossima volta faremo la quinta e la sesta parte, oppure vedremo in due trasmissioni. Finite queste, finito questo, vi prenderò, farò le trasmissioni con dei commenti a delle Eneadi di Plotino. Voi sapete che ho aperto un nuovo sito su internet, che comprende la costruzione della distruzione dell'essere umano, in pratica l'arte di distruggere l'individuo e l'essere umano. Ebbene, è composto in pratica di quattro grandi gruppi di file, di testi, dove c'è l'orrore della sottomissione al Vangelo di Giovanni, che vi ho già fatto per radio, compresa la spermatofagia, no? Cioè, l'agape, i discorsi dell'agape, Gesù di Nazareth, il torturatore di chi non può difendersi, lui la gente la tortura, lui, se non fanno quello che vuole lui, commento ad alcuni paragrafi dell'Eneadi di Plotino, è la sesta Eneade, mi sembra, alcuni pezzi della sesta Eneade, che comprendono l'uno, l'intelligenza, il libero arbitrio, la libertà, eccetera. E la quarta parte, l'intero crogiolo del male. Del crogiolo del male questa sera penso che vi farò il discorso sulla famiglia. Faremo un discorsetto un po' più complicato questa sera su come avviene la distruzione, la costruzione del vuoto nelle persone, cioè distruggere nelle persone la capacità di affrontare il futuro. Lo faremo un po' articolato, prendendo anche spunto da un articolo di giornale. Bene, quando finisco appunto queste conclusioni che è stato messo su internet, che praticamente le trovate sul sito della Federazione Pagana in Digilandere, vi farò anche il commento di alcuni paragrafi dell'Eneadi di Plotino. So che sono abbastanza lunghetti, per cui dovrò chiedere venia a Francesco di portare un attimo di pazienza. Sono nove commenti, commento a nove capitoli, che servono per dare un'idea a quello che è la formazione della stupidità dell'uno, cioè dell'essere creatore. Perché il problema di Plotino e di tutti i neoplatonici è che loro erano effettivamente delle persone oneste per quello che pensavano, cioè erano delle persone estremamente corrette, e pensavano di fermare i cristiani con un discorso filosofico. In realtà i cristiani non gli hanno mai fregato niente dei discorsi filosofici, loro erano il macellaio di Sodoma e Gomorra e avevano i loro eserciti per massacrare le persone, cioè questo facevano i cristiani. E mentre invece i neoplatonici cercavano di elaborare, partendo dal platonismo e da tutta una serie di altre scuole filosofiche, una concezione del mondo, una concezione anche della vita, un perché della vita, a livello estremamente filosofico. Quando i cristiani vinsero, distrussero i neoplatonici, distrussero tutta la vita, solo che basta leggere i loro testi, la loro Bibbia, fa schifo, cioè è merda, non esistono altre definizioni. Cioè, una roba talmente volgare, talmente squallida, talmente miserabile, talmente mediocre, che se uno tanto si tira via, dire ma sto macellaio, sto dio assassino, sto pezzo di merda, insomma, va sempre a ammazzare la gente così, cioè l'unica soluzione che ha è massacrare la gente, I cristiani non hanno nessun mezzo con cui chiedere adesione, chiedere sottomissione alle persone. E allora cosa fanno i cristiani? Prima con la scolastica e poi con altre forme di filosofia, poi vicino anche alla fine del prendere che quello, riprendono quelli che sono gli scritti dei neoplatonici sulla definizione dell'uno, il senso della vita, l'intelligenza, il libero arbitrio, tutto il resto, e lo rielaborano. Avevano già cominciato anche a rielaborarlo prima, rubacchiando qua e là, comunque praticamente rubano quello che è il pensiero dei, sia dei neoplatonici sia degli gnostici in cui si scannano in quei tempi, e con quel pensiero rubato coprono quelle che sono tutte le lacune della loro Bibbia, dei loro Vangeli, delle loro porcherie. Solo che con la Bibbia, con i Vangeli, le loro porcherie vanno a macellare sistematicamente le persone. Dopodiché, una volta che le persone sono macellate, gli vendono l'idea del libero arbitrio, l'idea dell'intelligenza, l'idea dell'essere buono, del loro Dio buono che macella le persone, ma lui è buono però, e così via. Pertanto la critica a quello che è il neoplatonismo, e particolarmente al neoplatonismo di Plotino, diventa una critica fondamentale per riuscire a fermare quello che è l'orrore della sottomissione del cristianesimo. E infatti nella costruzione della distruzione dell'essere umano in questo sito viene messo anche il commento ad alcuni paragrafi dell'Enea di Plotino. E dopo viene anche aggiunto l'intero Crogiolo del Male. Crogiolo del Male che ho già fatto in questa radio, lo trovate tutto sul nuovo sito che abbiamo aperto, nuovo sito che è http://it.geocts.com/paganoit/index.html. Se avete problemi andate sul mio sito della Federazione Pagana, su Digiland, o sul sito dei libri su Tripod, trovate una finestra che è linkata, ci cliccate sopra e andate a GeoCites su questo nuovo sito. Va bene, allora, detto questo, ricordatevi sempre quello, che il vostro potere di persone non nasce dalla vostra capacità di possedere il mondo o di controllare il mondo o di essere presenti ad ogni azione del mondo, ma nasce dalla vostra capacità di intuire i fenomeni che dal mondo emergono e arrivano a voi e riuscire a comprendere qual è l'insieme che quei fenomeni manifesta. Dalla piccola brezza che arriva dovete sapere se è in arrivo il tornado o la bufera, o se invece è in arrivo solo una brezza che vi fa star bene dal caldo. Ricordatelo, se dal fenomeno della piccola brezza riuscite a capire che c'è una bufera in arrivo, un tornado, saprete mettervi al riparo. Se vi illudete che quella piccola brezza sia solo una piccola brezza, l'uragano, il tornado, vi trova esposti e vi fa a pezzi. Se quella piccola brezza è solo una piccola brezza e voi la intuite come piccola brezza, potete compiacervi del fresco che quella piccola brezza vi dà. Se sbagliate a interpretare un fenomeno del mondo, vi trovate col culo scoperto. Ricordatevelo bene, voi non avete la polizia segreta, non avete gli informatori, siete voi che vi muovete nel mondo. Il pagano politeista è un individuo che impara a vivere, a muoversi, a nuotare nel mondo, non è il padrone del mondo. Questa è la pazzia dei cristiani. Il pagano politeista si attrezza per muoversi nel mondo, per cui non può farsi ingannare, non può illudersi, non può proiettare le proprie aspettative, le proprie seghe mentali sul mondo, ma deve riuscire ad avvicinare la sua interpretazione a ciò che il mondo è. Tanto più riesce ad avvicinare la propria interpretazione a ciò che il mondo è, tanto più sviluppa il Dio che cresce dentro di lui, tanto più dice al mondo: io esisto e io ho il diritto di esistere. Tanto più distante è la sua interpretazione a ciò che il mondo è, e tanto più avrà bisogno di supplicare qualcuno che intervenga, tanto più l'illusione entra dentro se stesso e tanto più dovrà pregare un padrone perché intervenga al suo servizio. Essere pagani politeisti significa riconoscere se stessi come un Dio che si muove fra dei, e anche se il Dio che è dentro di me è piccolo, squallido, infame, la mia volontà deve dargli il latte, deve alimentarlo, deve farlo crescere giorno dopo giorno. E il latte per farlo crescere sono le tensioni, le passioni e i desideri che metto nelle mie strategie di vita. Che quelle strategie vadano a buon fine o non vadano a buon fine non è importante, sono importanti i miei sforzi, le mie strategie, il mio vivere per sfida, perché quel mio vivere per sfida alimenta il Dio che cresce dentro di me. Ricordatevi le differenze fra il paganesimo politeista e il monoteismo. Verrà un giorno in cui questo apprendista stregone non ci sarà più alla radio. Speriamo che naturalmente sia molto distante, però non sempre ci si può essere. Bene, allora 16 e 10. Io prendo un po' di articoli di giornali e do il via alle telefonate. Naturalmente mi riservo di buttare giù tutte le telefonate che non sono sufficientemente rispettose per quello che mi riguarda. Numero di telefono è 049 700 700 e 049 700 838. Allora, cosa abbiamo? Pronto?
Ciao.
Ciao.
Ciao Claudio.
Dimmi.
Sono stato in quel di Adiago ieri. Così comunque mi riprometto di andare per conto mio su per quel sentiero che tu sai.
Va bene.
Attento, quello che dicevi prima lo abbraccio in toto. Per quanto riguarda il buddismo, ridicolo in Italia e nell'Occidente per me.
Sì, sì, ma è ridicolo.
È prettamente ridicolo qui. Tanto è consono ed è normale in quel che si trova lì, specialmente nel Tibet, eccetera, o in India. Ma quando viene portato qui in Italia, in Occidente è prettamente ridicolo e basta. Io tientelo dentro e basta, che va benissimo. Cultura, questa è la roba che mi interessa di più. Cultura classica per me è prettamente pagana, giusto? E desidererei che tu insistessi in questo, onde non confondere quella specie di cultura cristiana, cattolica, che non ha niente a che fare con la cultura classica, anzi che ha derubato ed ha mantenuto a malapena delle tradizioni proprio squallide, diciamo, rispetto alla cultura classica prettamente pagana. E desidererei, sia pur io come ignorante in materia, però anche da ignorante comprendo che la cultura viene esclusivamente dal paganesimo, è strettamente legata al paganesimo.
Certo.
Non so se erro, correggimi e dimmi qualcosa.
Ok.
Ti ringrazio. Ciao. E ti saluto, e anche saluto Francesco se non è là.
No, ma arriverà la prossima volta.
Ciao, ciao, ti ciao, saluto.
Ciao. Allora, in effetti, quello che noi c'è una cosa che mi ha fatto venire in mente Giampaolo e che dico volentieri. Io anche per questa radio, ma un po' tutto il sistema sociale in cui viviamo, sono almeno 10 anni che parla di soldi, di soldi, di soldi. Cioè tutto quanto la strategia del sistema sociale è quella dei soldi, è quella dei soldi. Sembra far soldi, piccoli impresari, persone, cioè c'è una questione di scale, lo stato di scale, e scale. Quello che voi state dimenticando è che l'economia, i schei, sono un riflesso di quello che è la struttura culturale di un paese. I schei in se stessi non dicono assolutamente niente, sono delle cazzate in mani. Voi pensate che solo la borsa di Tokyo, passando da 20.000 punti a 12.000 punti, non so quanti centinaia di miliardi ha bruciato in pochissimo tempo e niente, cioè sono miliardi virtuali. Mentre invece ciò che è importante è la cultura delle persone, le persone che sono gli uomini sono importanti, non i schei. Io capisco che uno dire mia fine mese bisogna che quei schei arriva, sì, d'accordo, fa pure i conti di soldi, fai pure anche le tue migliori strategie per guadagnare di più, per stare meglio. Indubbiamente devi farlo questo, anzi devi anche applicare la stregoneria per stare meglio, devi anche applicare l'arte d'agguato per stare meglio. Sono perfettamente d'accordo con te, Ma quando tu fai questo, devi tenere presente che devi anche costruire la cultura del paese, il modo con cui il paese, il modo con cui il sistema sociale guarda il futuro. Non puoi danneggiare gli esseri umani, svuotare gli esseri umani solo perché ti teghe ischei, solo perché l'unico problema è ischei. Il ragioniere dello Stato monarchico si preoccupa dei soldi, di far tornare i conti. Il ministro delle finanze si preoccupa di far tornare i conti. Ma tu devi far tornare sì i tuoi conti di casa, ma anche la cultura con cui usi quei conti di casa. Se tu non hai cultura, se non hai la capacità di vedere il tempo che ti viene incontro, se non hai la capacità di prendere un fenomeno che ti arriva e di collocarlo nel futuro e di vedere i riadattamenti che fa il futuro, ti ritrovi come si sta per ritrovare la cultura e il sistema economico in America, cioè nella merda. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao, sono Piero.
Dimmi.
Quando che si parlava dell'arte dell'agguato, oppure per combattere un sistema che purtroppo avevo dei raisi dentro, non altri che se un albero troppo fondo, cosa intendevi tu veramente da adottare?
Significa mettere in ordine tutti gli elementi che, cioè, se tu hai un problema da affrontare, devi analizzare quel problema dentro di te, come agisce, come non agisce, come è stato impostato, come è stato indotto, qual è l'oggettività in cui si esprime e agire di conseguenza.
Tutto questo non comporta se parla sempre ragione delle scelte, no?
Sì.
Scelte che bisogna fare ogni giorno,
certo,
e non bisogna mai rimandare delle gare a nessuno,
certo.
E questo come porta a dei cambiamenti anche personalmente noi altri, no?
Sì.
A dei cambiamenti che infatti anche nel tempo che mi porta da una parte a che altra del fiume.
Ti porta a costruirti, però ti diventi sempre più forte, no? Ogni volta che tu fai una strategia, anche se non raggiungi l'obiettivo, ti fa diventare più forte, perché
sì,
hai fatto delle cose, hai analizzato, sì, hai visto, hai provato.
E questa crescita qua che viene fatta sempre, che viene fatta fino al giorno che te muori.
Sì.
Dopo, diciamo, secondo la tua teoria,
costruisce il corpo luminoso.
Plasma
la tua energia. La plasma la costruisce proprio.
Quindi che sei un seguito, allora?
Certo, in questo caso sì.
Va bene, ciao, grazie.
Ciao, grazie. Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao, dimmi.
Sono Alessandro.
Breve.
Voglio riferirmi a antiche scritture che dice che la felicità si va a trovare. La si ne accompagna che si va assieme, perché adesso viviamo nella cultura del giornismo, perché donne e estrese tutti, e dopo, quando che rubando le scritture dell'Antico Testamento, che dico, perché le stesse religioni dice che la donna, quando che è incinta, le piange, la tribù, quando che ha partorito è felice come una Pasqua, per cui la felicità è qui, insomma, da dare la vita ai nostri figli. Ecco,
va bene.
Ciao.
Una cosa io volevo dire alla persona che ha parlato prima: tutto questo tu lo ritrovi anche nell'attività del feto, cioè il feto in pancia della madre non fa altro che tutti gli sforzi possibili per costruire, e la somma dei suoi sforzi è quello che dopo muore il feto e nasce il bambino. Pronto? Muore il feto e nasce il bambino. Cioè, pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao Claudio, sono Marco Cornuda.
Ciao, dimmi.
Com'è?
Bene.
Pronto?
Sì, mi senti?
Mi senti? Sì, perfetto.
Sì.
No, mi capio. Ascolta, ho letto un articolo che vuoi sentire un tuo parere sul giornale. Praticamente, in un'intervista a dei medici, gli ha stimato che in parecchi casi le persone parecchio credenti, quando che si ammala, e va ancora più in crisi. Perché? Perché gli ha l'idea a testa, la fobia, che il loro Dio li punisse per qualcosa, e arriva ancora più in depressioni, si aggrava ancora di più. Ma non fa un po' capugni secondo te su tutte che beh fiction televisive che ti fa vedere che uno è malato, un cancro, in metastasi, roba del genere, e vede la luce a un certo punto e guarisce de botto?
Sì, ma ci sono anche delle notizie diverse, non? Cioè, nel senso che se è vero quello che dici tu, specialmente per le persone che hanno questa credenza, no? Sensi colpa per il Dio che può premiarlo
punirle, no? Però esiste anche altri tipi di credenze, cioè persone che sempre sta male e che pensa di avere un miracolo perché per un giorno sta ben, capisco? E chiaramente la fiction ci gioca, la fiction fa parte sempre del condizionamento educazionale, un po' rispecchia quello che è il sistema sociale, un po' gioca per il potere, insomma. Ormai siamo pieni di preti e di poliziotti per televisione, insomma. Sembra quasi che tutta la società sia fatta da preti e da poliziotti. Per carità, esistono bravissime persone indubbiamente, però esistono milioni di altre cose nella società, no? Esiste anche l'operaio che tribula per magnà. Cioè, non dismentiremo solo quello, esiste anche l'imprenditore che vuole anche fare le pago a fine mese, cioè esiste tanti aspetti, insomma, non necessariamente uno.
Esiste anche l'artigiano che lavora ad agosto.
Esiste anche l'artigiano che lavora ad agosto, appunto. D'accordo, insomma, anzi. Purtroppo sembra, ma sembra che siamo arrivati anche a un punto di resa dei conti,
Ma ti stavi qua, ti si era già più che conoscenza di questo genere del fenomeno che si crea nei casi dei malati?
No, mi sono a conoscenza del fatto che certe patologie che per esempio vengono migliorate dalle aspettative.
Sì.
Cioè, se uno per esempio ha delle patologie, no? Va a Lourdes, no? E il fatto stesso di dire mi resta Volur sicuramente che avrà il premio, gli mette in moto quella quantità di energia che prima gli era assopita, che gli fa, cioè l'attesa, no? Lo fa star meglio, magari torna a Lourdes se penso di prima. Cioè, esistono queste patologie che sono legate anche a quello che è la quella che è la somatizzazione di certe tensioni, di certi scontri, no?
Ma ora non deve essere una roba proprio eccezionalmente grave se basta un condizionamento.
No, infatti non sono robe gravissime.
Dubito che un cancro di metastasi essere in margine e ritorni a...
No, è più facile invece che delle deformazioni psichiche educazionali porta dei cancri.
Ah, come quelli che va da Padre Pio dopo il massacro a famiglia e amici.
Sì, va bene. Sì, in no? effetti. Sì, bene, non l'hanno contato fra i miracoli. Non l'hanno contato.
Al limite te mandi l'articolo via posta elettronica.
Beh, se vuoi mandarlo. Sì.
Ah, vabbè,
mi fa piacere, grazie.
Beh, streghetta che compare comunque.
Ah, te l'hai caricata a te?
Ma è stata per sbaglio.
Mi ha caricato la memoria, in effetti l'avevo visto sto servizio, no? In effetti, è simpatica col mouse andare in giro con la strega, sì, in effetti.
Vabbè, okay. Ora.
Grazie, ciao.
Sì, in effetti spieghiamo un po' sta storia qua della streghetta. Esiste in internet un servizio che è caricato e modifica la struttura del mouse. Voi sapete che il mouse, quando lo spostate sullo schermo, parlo per quelli che usano internet, c'è questa freccetta che viene. Beh, andando sul mio sito appare un avvertimento che dando il sì, viene modificata la configurazione del mouse e appare una streghetta che vola sulla scopa. Pertanto voi vi spostate in giro per lo schermo e cliccate con sta streghetta che sta girando sulla scopa. Questo servizio dà altre immagini, cioè, ne sono tantissime, solo che mi è piaciuta sta streghetta e questa scopa e l'ho messa sul sito. È una cosa simpatica, nient'altro, insomma. Va bene. Per quanto riguarda poi le credenze o le aspettative psichiche, le aspettative psichiche portano anche ad alterazioni fisiche, anche fisiologiche, anche fortissime. Quello che è il condizionamento educazionale non porta mai a dei benesseri del corpo fisico, ma porta a delle patologie, alla psicosomatizzazione di patologie. E pertanto il condizionamento educazionale va solo a distruggere l'individuo, oppure a metterlo in difficoltà nell'affrontare la vita. Però non porta mai a dei benesseri, lo porta a schiavizzarlo, a sottometterlo, a impedirgli di essere al meglio per affrontare la vita. Pronto?
Sì, ancora Giampaolo.
Ciao, dimmi.
Volevo insistere un attimino in quello che era la pittura classica. Mi piacerebbe, io come dipintore modesto di tele, proprio diciamo infime, a livello infimo, io chiedo a livello pittorico, a livello a livello letterario, anche umanistico, eccetera, della cultura classica, è stato
travolto, non so, quello che ci viene riportato a noi altri, dai libri, eccetera, quanto può essere stato stravolto e quanto può aver influito quella cultura cattolica cristiana che ci ha veramente dato che ci ha distorto, ma quanto può aver influito? Perché io temo veramente che a noi quello che è del classicismo greco, che per noi è per eccellenza il non plus ultra, diciamo, nelle civiltà mediterranee, quanto può aver influito questa gente che ha manipolato, perché erano i depositari a un certo punto, perché hanno preso in mano tutto loro.
Sì, sì, sì.
Quanto, dimmi grosso modo, Claudio.
Tutto! Tutto. Hanno piegato la storia in funzione a se stessi.
Ecco, io da ignorante, proprio perché io sono appena dentro in questo discorso, temo veramente che abbiano distrutto un disastro di roba, ma hanno...
Ma anche le stesse traduzioni, al greco, sì. Intanto hanno aggiunto della roba che dentro non c'era, e dopo hanno distorto la traduzione per farla apparire come funzionale a loro.
Ma tu rendi conto veramente che io di quello che è la cultura classica greca... dalla quale noi altri deriviamo, perché è tutto lì il nostro discorso, cosa può essere stato derubato da sto pazzo di Nazareth, da questi turbanti che sono, perché praticamente adesso puoi mettere assieme, va bene, in maniera grossolana sia pure, però ebrei, arabi, eccetera, a parte che adesso gli ebrei stanno facendo non so che cosa, perché stanno facendo...
Se me lasciamo perdere, preferiamo lasciamo perdere.
Ecco, meglio lasciamo perdere. Però pensati, quelli che praticamente le vittime di questa cultura siamo noi altri,
sì, sì,
di questa civiltà, però per colpa dei massacratori di idee, massacratori di cervelli io li chiamo, perché sì, sono dei veri massacratori.
Sì,
no?
Sì, sì.
Ecco, ci hanno ridotto in questa maniera, che non sappiamo neanche qual è l'originale,
certo,
trasporto, cioè la cultura originale, non certo, so quanto originale sia, ecco.
Certo.
Si giungono le briciole se non
sì,
erano.
Sì, 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 neanche ecco, quelle.
Grazie, se ciao, vuoi dire qualche parola, ciao, ciao, ti ringrazio molto. Ciao,
ciao.
Scusami ancora,
ciao,
per l'intervento. Ciao, ciao.
Pronto?
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 Sì?
Salve Claudio.
Ciao, dimmi.
Fontani. Senta, se mi permette, non so se sono l'artista, ma volevo dargli una piccola risposta all'ascoltatore precedente.
Sì?
Alla base di ogni rinascenza, che sia la scoperta delle proprie radici, quando nel Rinascimento, nel 400 e nel 500, i vari Michelangelo e tutti gli altri scultori e pittori, se ha rivolto al passato, vale a dire alle nostre radici, allora si ha riscoperto che è avvenuta la rinascenza,
certo,
il rinascimento, attraverso la riscoperta dei canoni di Fidia, di Policleto, lo so, questo qua fa il pittore, no? Mi
sembra sì, 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 sì.
I canoni della testa che sta sette volte in rapporto con il corpo, ecco. Alla base di ogni rinascenza, che è la riscoperta delle proprie radici. Quando un uomo è saldo nella propria radici, è saldo nella propria mente e non vede nessuno che lo chiama.
Certo.
E le nostre radici della grande religione politeista greco e romana. Ecco. E quando sorse l'anno e il volgere del tempo che li filarono gli dèi, in patria, nella terra dei padri ritornasse, e questo mi permetta, cito un verso dell'Odissea, perché il divino, il glorioso di Ulisse se riuscì a ritornare in patria, perché è già preso il fiore che Gatonà serve di fonte Ermete, il fiore dalle radici nere. Attraverso questa metafora, attraverso questa simbologia, si capisce che le radici che sono la nostra salvezza, la nostra antica religione greca politica, questa è la nostra radice, questa è la nostra salvezza, non facciamo più nessuno dopo, non abbiamo bisogno di un palestinese, di un ebreo che venga a portarne la verità, che abbiamo spade millenni e secoli di un pensiero formidabile greco e romano, Aristotele, perché Aristotele, e via discorrendo, metto solo perché sento che sono massa di da, e non voglio rompere il caso.
Grazie a te, ciao.
Ecco, Fio Pantani, chiudiamo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e ricordatevi che riprenderò alle ore 19 e riprenderò il discorso sulla distruzione dell'uomo. Riprenderò il discorso perché l'uomo possa costruirsi. Ok, grazie per l'ascolto e grazie a tutti quelli che sono arrivati in questo momento a fare la trasmissione. Ciao a tutti e a sentirci oggi.